Domenica. Sta meglio, ma dobbiamo lasciarla riposare. Apro gli occhi e provo a stringere la mano. Trovo le dita di Zita tra le mie. Tesoro, eccoti qui, mi dice. Mi guardo intorno. Riconosco questo posto. L'ultima volta che sono stata qui avevo 13 anni ed ero caduta dalle scale dei giardini. Sì, ogni tanto cado. Sono dentro l'ambulatorio della Guardia Medica di Vitalia, quella che si trova tra il comune e i giardini. Un uomo con il camice bianco ha la testa abbassata sul mio piede, ma non capisco cosa stia facendo. Non sento niente. La biblioteca, Flavio, il manoscritto, dico guardando Zita. Stai tranquilla, è tutto a posto. Per fortuna Mariuccia, la perpetua, ha visto qualcuno scavalcare il cancello dei giardini e ha chiamato la polizia. Mariuccia deve essere il mio angelo custode, penso. I pompieri hanno spento il fuoco, continua Zita. La biblioteca è salva, anche se molti libri sono andati persi. Flavio era in stato di shock, ma ha confessato tutto a Pierfrancesco. Il manoscritto è salvo, e cosa più importante, tu sei salva. Il medico che sta trafficando con il mio piede aggiunge: te la sei cavata con una lieve bruciatura alla caviglia destra. Tra poche ore sarai di nuovo in piedi. Se il piede destro sopravvive, penso io. Che ore sono? Chiedo. È appena passata la mezzanotte, mi risponde Zita. Carmen entra con una tazza fumante in mano. Hai passato un po' di ore nel dormiveglia, ma ora ti vedo molto meglio. Come ti senti? Cosa c'è nella tazza? Le chiedo con un sussurro. Ah, ti senti bene allora? Mi porge la tazza e bevo un sorso. È l'intruglio della macchinetta. Caffè misto a cioccolato o misto a latte. Mi sembra buonissimo, ma forse sto solo delirando, penso mentre richiudo gli occhi. Quando li riapro è già mattina. La luce entra dalla finestra. Mi siedo sul letto e mi guardo il piede. C'è una fasciatura intorno alla caviglia, ma non sento nessun dolore. Vado verso la finestra che dà sul retro del comune. Non vedo nulla, solo un muretto di pietra e le siepi verde scuro. Mi infilo le scarpe con un po' di fatica e poi vado verso la porta. Mi sento riposata, come non lo ero da giorni. La porta della mia stanza dà sull'ingresso e lì vedo il tavolo al quale è seduto il medico di turno che sta leggendo il giornale. Non è lo stesso di ieri sera, questo lo riconosco subito. È il dottor Felicetti. È stato il mio pediatra fino ai 12 anni. Mi sorride. Grazie, ti senti meglio, vedo. Sì, molto meglio. Posso andare, vero? Certo, ti abbiamo tenuto qui stanotte solo per precauzione. Nei prossimi giorni dovrai tornare per il cambio della fasciatura, ma oggi puoi goderti la festa. La festa. Oddio, la festa. Mi torna in mente tutto. L'omicidio, il furto, Capra e soprattutto Flavio. Grazie a te oggi possiamo festeggiare, anche se a malincuore. Anche il dottore sta pensando a quello che è successo. Mi porge il giornale che sta leggendo. È la voce della valle. In prima pagina leggo: clamoroso! Ezio Capra, traditore della patria. Abbiamo in esclusiva le lettere che lo incastrano. Per una volta anche il titolo sensazionalista mi sembra poesia. Le parole Capra e traditore nella stessa frase suonano benissimo. Ripenso a Flavio. Ecco cosa intendeva quando mi ha detto che era tutto sistemato. Appena uscita dall'ambulatorio sento sulla faccia l'aria fresca del mattino. Il cielo è di quell'azzurro che si vede solo d'autunno. Non c'è una nuvola. Le campane suonano 7 volte. Sembrerebbe una classica domenica di festa. Non fosse per i nastri bianchi e rossi della polizia che delimitano l'ingresso dei giardini. Cammino piano. Non mi sembra vero che tutto sia finito e che sia finito così. Dalla piazza guardo verso le montagne. Sullo sfondo c'è sempre il Monte Birichino, austero con la sua abbazia di Santa Rita. Mi soffermo sulla rocca, la vetta più vicina a Vitalia. Chi è abituato alle montagne vere la considera quasi una collina. Anche lei ha però la sua versione dell'abbazia. Una vecchia chiesa diroccata e sconsacrata, della quale da qui sotto si vede solo la punta del campanile con la sua croce. la croce. Eccola. Ho ancora una cosa da fare. La panda mi sta aspettando sotto casa, come Tornado aspetta Zorro, come la Batmobile aspetta Batman. Ho così tanta adrenalina in corpo che in questo momento posso permettermi gli eroi che mi pare. Ad ogni cambio di marcia, la fasciatura sulla caviglia mi stringe un po' di più. Forse non dovrei guidare, ma questo non è un momento per i non dovrei. Dopo 15 minuti sono in cima alla rocca. Scendo dalla macchina e guardo il panorama. È bellissimo. La Valle di Vitalia è proprio qui sotto, e guardando verso l'orizzonte si vede Monteverde. Mi avvicino alla facciata della chiesa e la costeggio a piedi fino ad arrivare sul lato che dà su un dirupo. Sono proprio sotto il campanile. Guardando in basso verso il dirupo vedo dei rovi e due grandi pietre. Mi siedo dove il terreno inizia a scendere, tra i rovi che stanno prendendo possesso di tutto. Il dirupo è illuminato dal sole, tranne in un punto. L'ombra del campanile copre le due pietre e tra loro vedo un piccolo sentiero che permette di attraversarle. Ripenso alle parole di Francesca nella sua ultima lettera a Rosa. Neanche l'ombra della croce riuscirà a renderli degni. Ecco dove sono i 30 denari. Faccio un respiro profondo e continuo a guardare gli alberi spogli che resistono tra i rovi. Chissà quante vipere stanno dormendo qui sotto. Anticipata dal rumore di passi sulla ghiaia, una mano si appoggia sulla mia spalla con un tocco leggero. Ci abbracciamo in silenzio. Le sue braccia magre mi stringono forte e io me la immagino scendere lungo il sentiero dietro al campanile, quando i rovi erano pochi e radi, in compagnia dell'amica di una vita. «Bentornata», le dico. Rosa mi guarda e toglie qualcosa dalla mia schiena. Me lo mostra. Sono due rametti. Tra gli aghi ci sono delle piccole foglie. I rovi si infilano dappertutto, mi dice commossa. Sì, vanno lasciati dove sono, aggiungo io. Restiamo in silenzio per qualche minuto, guardando verso la valle. Che dici, Rosa? Torniamo a Vitalia? E come no? Oggi c'è la festa. Nel parcheggio ci salutiamo e ci diamo appuntamento più tardi in piazza. Lei torna in macchina con la nipote e io da sola. È quasi ora di pranzo. Non dovrei ancora aprire l'edicola. Eppure ho voglia di normalità. Voglio vedere il primo numero della raccolta sui dinosauri, fare la settimana enigmistica e spiegare a qualcuno perché oggi non trova in edicola il giornale di ieri. Alzo la serranda e mi sistemo dietro il bancone. Ho fatto bene a venire qui. In poche ore entrano ed escono amici, conoscenti, concittadini, persone con cui fare due chiacchiere o con cui scambiare gesti di gentilezza. Mi sento a casa. Appena ho un momento di tempo, esco per ammirare la piazza. È perfetta. Le bancarelle sono aperte e la gente riempie le strade. I tavoli sotto i portici sono apparecchiati per la cena di stasera. Vedo le tovaglie bianche leggere e i centrotavola fatti con i barattoli, o meglio, con le burnie, come diciamo qui. È tutto decorato con i fiori d'autunno. Eriche, salvie e ciclamini. Il profumo dei vasi pieni di rosmarino arriva fino qui. Tra il parlottare dei passanti sento un ticchettio che si fa sempre più vicino. Mi giro e la guardo negli occhi mentre sta arrivando. «Grazie», mi dice Lavinia Quaglia. «È seria. E lo sono anch'io». «Ho sbagliato tutto», continua lei. «Ti chiedo scusa. Pensavo di fare una cosa buona per Vitalia e invece stavo facendo il gioco di un traditore». «Come puoi considerare vendere il manoscritto una cosa buona per Vitalia?» «Non volevo venderlo. Pensavo che Capra ne avrebbe fatto il protagonista di una mostra e che avrebbe aiutato il nostro budget». Non avrei mai voluto che qualcuno si facesse del male. Ho già chiesto scusa a Rosa, Carmen e Zita e spero di poterti dimostrare che le mie intenzioni erano buone. È sincera e ormai non serve più a niente recriminare. Lo spero anch'io, le dico alla fine. Non resisto. e dopo un po' vado a farmi un altro giro tra le bancarelle. Sui banchi vedo il miele, l'olio d'oliva, le saponette profumate e le borse artigianali. Ma soprattutto vedo i miei compaesani, che mi sorridono come mai avevano fatto finora. Mi avvicino a Luigi, il mio dirimpettaio, che sta guardando un cavolo viola come se stesse guardando la sua innamorata. Mentre mi dice che ha lasciato un cavolo di fronte alla mia porta, qualcuno cattura la mia attenzione. Spunta da dietro la bancarella di Luigi. È piccolo, magro e indossa una maglietta a righe bianche e nere di una qualche squadra di calcio. È un mini Tiglu. Non è possibile. È uguale, stessi occhi, stesso portamento. Devo fissarlo con una faccia strana perché il mini Tiglu mi guarda stranito. E poi finalmente sento: «Grazia, eccoti qui, ti cercavamo!» Io e il maxi Tiglu ci abbracciamo. Mi presenta suo figlio, che ora mi sorride, e poi mi dà appuntamento a domani, dicendo: «Finalmente posso tornare a fare il mio lavoro!» «Allora ti aspetto», gli dico. «Ricordati che abbiamo in sospeso uno scambio caffè etiope biscotti piemontesi!» Tiglu annuisce e poi aggiunge: «E certo, anzi, domani con il caffè ti porto anche i popcorn. È così che facciamo quando abbiamo qualcosa da festeggiare.» Chiudo l'edicola verso le 7. La piazza è già piena e la gente ha iniziato a sedersi ai tavoli. Le luci fanno il loro dovere e dal palco parte una musica di sottofondo. La cartolina di Vitalia ora è splendida. Mi avvicino al primo tavolo a destra e sento che qualcuno mi chiama. «Grazia!» Carmen, Zita e Rosa si avvicinano. Sediamoci. La cena sta per iniziare. E la cena inizia. Come antipasto arrivano la giardiniera di Rosa e le sue famosissime acciughe al verde. Le verdure della giardiniera sono cotte al punto giusto, tagliate alla perfezione e con un sapore agrodolce che unito ai grissini è qualcosa di sovrumano. Poi è il momento del primo. Agnolotti classici o di magro? Quelli classici sono conditi con il sugo fatto da Zita, mentre quelli di magro sono al burro e salvia. La salvia è freschissima, il ripieno è leggero e io ne mangio due piatti. Per secondo abbiamo il fritto misto alla piemontese. Pensate a tutto quello che potete friggere. Friggetelo, poi aggiungete ancora qualcosa e friggete anche quello. Ed ecco a voi il fritto misto. Ci sono anche i biscotti fritti ripieni di marmellata e sono buonissimi. Poi arriva il dolce. Bunetta agli amaretti e paste di meliga con zabaione. Giusto il tempo che Carmen ci ricordi che per lo zabaione le uova devono essere freschissime e poi arrivano i baci di dama con il caffè. Che meraviglia! Abbiamo appena finito quando si avvicina Luigi per fare i complimenti alle mie amiche. Tira fuori dal taschino della giacca una camelia bianca e la porge a Rosa. «È grazie ai tuoi consigli che ora ho in giardino una camelia fiorita», le dice. Rosa prende il fiore e sorride. È più contenta che imbarazzata. «Grazie», gli dice. In quel momento parte una canzone. «È la tua canzone preferita», dice Carmen guardando Rosa. «Secondo me ci va un ballo». Luigi porge la mano a Rosa e insieme si avvicinano al palco. Iniziano a ballare. E dopo un po', Carmen mi dice: «Sai, è anche per questo che l'abbiamo fatto. Volevamo ballare».